Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, l'ultima volta abbiamo affrontato il processo e la morte di Savonarola, grande predicatore domenicano che ha dominato la parte finale del 400 fiorentino, con vicende di una drammaticità inaudita, di un'intensità estrema e un processo politico terribile che lo vede vivere un vero e proprio martirio nel 1498 con la tortura ripetuta più volte e del tutto ingiustificata e infine la morte sul rogo in Piazza della Signoria a Firenze. Una vera tragedia, una grande tragedia di questo, di quest'uomo, di questo frate straordinario che ha sicuramente fatto qualche errore, diciamo, per eccesso, un coinvolgimento forse troppo netto nella vita politica fiorentina, un progetto forse troppo grandioso, utopistico di creare a Firenze una sorta di nuova città santa, nuova Gerusalemme. Messianica, perfetta, città purificata moralmente, purificata spiritualmente, da cui potesse partire una riforma della Chiesa universale. Questo era un po' il sogno, il progetto, l'utopia di Fra Savonarola. Però al netto di questi errori e questi eccessi, indubbiamente anche un santo predicatore, un santo frate domenicano che ha veramente posto le condizioni per diversi anni per una crescita spirituale senza precedenti in una città che era fra le più corrotte dalla terribile tempesta rinascimentale. Quindi un eroismo nello sfidare i poteri forti di allora, Casa Medici e tutta la parte più, come dire, corrotta, mondana di Firenze, dove il Rinascimento ha creato veramente voragini nella vita spirituale delle persone, una città che era ridotta in condizioni moralmente davvero disperate. Quindi una figura a suo modo splendida per intensità, per grandezza della storia della Chiesa, della storia italiana, figura che andrebbe approfondita ulteriormente e che non dimentichiamolo, molti santi hanno visto come punto di riferimento e come grande santo. È una figura che al netto della morte, della ingiusta condanna che ha subito, ha di fatto rappresentato un pomo della discordia, sia sul piano storiografico che teologico, una figura che andrebbe sicuramente approfondita. Ora lasciamo la scena di Firenze e Savonarola per affrontare un secondo grandissimo tema di quest'età, cioè il papato di Alessandro VI Borgia. Uno dei papi più discussi, se non il più discusso della storia, utilizzato dai nemici della Chiesa nei secoli successivi per attaccare l'istituzione stessa del papato, per attaccare la Chiesa cattolica, un papa sottoposto a mille leggende nere, nel senso che è stata enfatizzata la sua immoralità e i suoi vizi, i suoi difetti. Un papa importante per altri motivi che vedremo, su cui è giusto fare luce. Quindi affrontiamo questo difficile tema che ci permetterà però di fare più di una valutazione teologica, storica e spirituale molto importanti, a mio parere, per capire come il fedele cattolico deve rapportarsi alle pagine oggettivamente buie di alcuni personaggi della storia della Chiesa. Alessandro VI al secolo nasce con il nome di Rodrigo Borgia in Spagna, nella città di Valenza, e di fatto attorno al 1431, 30-31, c'è un po' di incertezza sulla nascita. È una famiglia importante, autorevole, influentissima, tanto che suo zio sarà Papa Callisto III e sarà a fondamento delle sue fortune. Infatti, proprio Papa Callisto vuole che questo nipote, Papa Callisto era il fratello della madre di Rodrigo Borgia, venga in Italia e studi diritto a Bologna. Bologna era la più importante sede di insegnamento del diritto a livello mondiale e Rodrigo obbedisce allo zio, va in Italia, vive a Bologna e qui si addottora in diritto, si laurea in diritto. Laurea che era in genere nel doppio diritto, cioè diritto civile, diritto canonico. Il diritto canonico in quest'epoca aveva un'importanza immensa che oggi noi non comprendiamo nemmeno più, e di fatto prende questo titolo che era importantissimo anche per qualunque carriera ecclesiastica, perché anche nella Chiesa spesso avevamo uomini di Chiesa con una formazione più spiccatamente teologica, ma anche grandi uomini di Chiesa con una formazione profondamente caratterizzata da competenze canonistiche e giuridiche. Lo zio protegge questo nipote e nel 1455 lo eleva al cardinalato. Tenete conto che parliamo di un cardinale di 24-25 anni. Un'età incredibile per i nostri tempi, ma in quei tempi era abbastanza, diciamo, usuale avere cardinalati così precoci. E Rodrigo Borgia non solo diventa cardinale, ma viene elevato a anche altri titoli, riceve moltissime altre, diciamo, prebende, incarichi che lentamente assommano qualcosa come cinque vescovadi, cinque diocesi fra Germania, Ungheria, Spagna, sparse un po' per l'Europa, diverse ricchissime abbazie e altri benefici ed emolumenti. Stiamo parlando di titoli che non si accompagnavano necessariamente al ruolo ufficiale di vescovo o alla ricevere l'ordinazione episcopale. Erano ruoli ecclesiastici, ma legati al puro e semplice usufrutto dei benefici, quindi delle ricchezze in sostanza, degli emolumenti legati a queste realtà. In altre parole, questo cardinale poteva avere una serie di titolarità su diocesi o abbazie che non implicavano lo svolgere realmente le funzioni, ad esempio, di abate o di vescovo. Era un mero mungere le ricchezze, gli introiti che affluivano ogni anno nelle casse di queste diocesi o di queste abbazie. Era una rendita, in parole povere, una rendita finanziaria immensa che portava la persona a un grado di ricchezza straordinario, perché con cinque diocesi, titoli cardinalizi, abbazie e altri benefici, chiaramente voi capite che la persona si trovava in una posizione di estremo arricchimento. E qui facciamo notare che questo fatto, il fatto che nepotisticamente i papi come Callisto III favorivano propri familiari investendoli di ogni possibile beneficio, beh, è una delle grandi piaghe della Chiesa. Già della Chiesa medievale, ma in modo particolare della Chiesa, diciamo, dell'età rinascimentale. Era una piaga cancerosa, cioè una piaga che tendeva a allargarsi, a aggravarsi e a diffondersi sempre di più fino a contaminare l'intero corpo della Chiesa. Questa piaga colpiva sia il clero che abusava nepotisticamente del suo potere, ma in un certo senso colpiva tutto, perché anche re e principi, laddove potevano, stato per stato, pensiamo alla Francia o alla Spagna, di fatto tendevano a degradare in senso cesaropapista la Chiesa, a creare delle sorte di chiese nazionali sotto controllo dei monarchi assoluti che abusavano del titolarità del controllo delle cariche episcopali, delle abbazie, e incameravano questi benefici, questi emolumenti che la Chiesa produceva. Quindi siamo di fronte a una sorta di malattia, di cancro, di terribile che sembrava impossibile strappare dalla Chiesa, sembrava impossibile che la Chiesa ne guarisse. Ci vorrà molto tempo, vedremo quanto, perché in effetti questa piaga, almeno in parte, cessi di devastare il corpo della Chiesa. Questo è l'inizio della carriera del giovanissimo Rodrigo Borgia. E, ahimè, mentre è cardinale, gestisce queste diocesi e queste abbazie, inizia a manifestarsi la sua vita estremamente dissoluta. E qui andiamo subito sul più famoso e più tipico dei difetti, diciamo così, morali di Rodrigo Borgia, futuro Papa Alessandro VI Borgia, ovvero la sua estrema debolezza morale nei confronti della lussuria, nei confronti delle relazioni sentimentali che aveva avuto e avrà, insomma, con diverse donne, con diverse amanti, rapporti ovviamente illegittimi di fornicazione con amanti con cui magari viveva per un certo periodo more uxorio, quindi quasi come se fossero mogli, dalle quali ebbe, in particolare da una di esse, diversi figli illegittimi. I più famosi sono Cesare, Giovanni e Lucrezia, la famosissima Lucrezia Borgia. Queste relazioni illecite erano comunque profondamente scandalose anche nel 400, anche in quel tempo. Per quanto la corruzione morale che il Rinascimento ha portato, ha abituato un po' tutti alla massima rilassatezza dei costumi, principi e re avevano amanti ufficiali note a tutti, inclusa la moglie legittima, figli illegittimi che sistemavano in posti di potere, ma era normale anche avere cardinali che non erano sacerdoti e lasciavano la loro vita dissoluta solo ricevendo gli ordini sacri o ascendendo al soglio pontificio. Quindi potremmo fare un lungo elenco di uomini di chiesa dei massimi livelli che avevano avuto e consideravano quasi normale questa vita dissoluta, almeno fino a che non diventavano chierici, vescovi, cardinali, eccetera. Quindi Rodrigo Borgia non è che sia così drammaticamente più corrotto di molti altri uomini di potere del tempo, sia laici che religiosi. Di grave c'è il fatto che nel suo caso permane in questi comportamenti anche dopo essere arrivato alle più alte cariche della Chiesa, tanto che Pio II, uno dei pontefici che lo ebbe come suo cardinale, lo richiamò severamente a più riprese, perché cambiasse il suo stile di vita dissoluto. E quindi se un grande papa peraltro, il quale fra l'altro in gioventù a sua volta ha avuto trascorsi non perfettamente cristallini, ma divenuto papa si era profondamente convertito, ebbene richiama Rodrigo Borgia, vuol dire che davvero il comportamento di questo cardinale era, in parole povere, scandaloso per tutti, era una gravissima ferita per la Chiesa. E se pensate che i cardinali sono i veri principi della Chiesa e il loro abito rosso dovrebbe in linea teorica ricordare la disponibilità di versare il sangue per la Chiesa stessa, beh, voi capite che una vita lussuriosa, quale quella di Rodrigo Borgia, è in se stessa un grave scandalo. Rodrigo Borgia, in un certo senso, appare come un uomo debole, che non sa frenare in nessun modo la sua naturale fortissima sensibilità per la dimensione veneria e per la lussuria. I biografi del tempo, insomma gli storici, usano questa frase che è riportata anche da von Pastor nella storia dei papi: attirava le donne come la calamita attira il ferro, è una famosissima espressione usata per descrivere Alessandro VI e Borgia. Cioè aveva una sorta di fascino, di ascendente sul mondo femminile, tale per cui qualcuno ha cercato di, diciamo, assolverlo dalla sua colpa, in quanto non era tanto lui che cercava ossessivamente compagnie femminili, ma attraeva magneticamente le donne che lo vedevano, avevano un fascino, una virilità, una naturale capacità di suscitare forti trasporti nel mondo femminile. Quindi, come dire, lui soffriva anche, pare certo, di questa sua, chiamiamola, debolezza, ma non aveva la forza di frenare questo assedio che subiva da parte della componente femminile. Fa un po' tenerezza che doverlo difendere con questo argomento, ma in effetti pare testimoniato da diversi episodi. Di per sé era molto incline ai piaceri veneri, ma a parziale sua assoluzione si faceva notare già anticamente come aveva questo ascendente incredibile sul mondo femminile, che tale per cui le donne gli cadevano fra le braccia senza nessuno sforzo. E questo evoca così la concretezza del quadro della sua vita. Ora, nonostante le riprese severe da parte di Pio II, Rodrigo è anche un uomo intelligente, preparato, laureato in diritto, abbiamo detto, pare ottimo parlatore, buon diplomatico, accorto e abituato anche per motivi familiari a operare al massimo livello di autorità, e svolge diverse importanti missioni per conto della Chiesa, a contatto con principi e sovrani, con buon successo. Quindi è comunque uomo di potere che sa raggiungere i suoi obiettivi. Quando muore Innocenzo III Innocenzo VIII, sono confuso, nel 1492, viene eletto grazie di fatto a che cosa? A offerte splendide, irrinunciabili, di benefici, di denaro, di qualunque tipo di aiuto ai cardinali. Cardinali, teniamo conto che al momento sono molto pochi, e per raggiungere la maggioranza dei voti e essere eletti a Rodrigo Borgia bastano 15 voti, quindi 15 cardinali che trova facilmente, promettendo mari e monti, in sostanza promettendo forti aiuti finanziari anche. In pratica, l'accusa gravissima che fu lanciata contro Alessandro VI è di essere un papa simoniaco, cioè un papa che di fatto ha comprato, fra virgolette, il titolo pontificio, l'ha comprato promettendo in sostanza denaro ai cardinali che l'avessero votato. Ora, era in quel momento effettivamente il cardinale più influente per ricchezza, per potenza, nipote di un papa, e appunto dotato di benefici quali nessun altro. E qui, per capire questo dramma della simonia, bisogna fare un'osservazione: che i cardinali, non erano tutti dello stesso peso e della stessa forza politico-economica, della stessa autorità, perché chiaramente, poiché il cardinale aveva dei doveri molto precisi, era un principe della Chiesa e doveva vivere come un principe, l'abbiamo detto già altre volte, ma va ricordato, aveva il dovere preciso di vivere in un palazzo di un certo tipo o farselo costruire se non ce l'aveva, di avere un seguito, di avere una corte, per così dire, una sua piccola corte principesca, e vivere in un certo modo, con un certo fasto, andando a caccia, tenendo pranzi importanti. Gli era imposto un livello di vita appunto da principe, in senso stretto e tecnico. E non tutti avevano i mezzi per vivere in questo modo. Quindi per i cardinali poveri, fra virgolette, c'erano a volte effettivamente cardinali non influenti e non ricchi di rendite sufficienti a tenere questo regime di vita. Cardinali, ripeto, fra virgolette, poveri, dovevano in un certo senso, per forza di cose, vivere a Roma cercando l'aiuto di cardinali più abbienti che gli sostenessero con donativi e aiuti economici, onde poter far fronte ai loro doveri di cardinali. E quindi era abbastanza comune che 5, 6, 7, 3, seconda dei casi, cardinali più potenti, i veri potentes, che poi non erano molti, erano cardinali esponenti di queste grandi famiglie della Rovere, faccio un esempio, i Colonna, gli Orsini, via proseguendo, questi grandi cardinali espressioni di famiglie potentissime e che avevano del proprio, avevano per conto loro appunto ricchezze, potenza, e possesso di tenute, castelli e via proseguendo, si creavano una piccola, come dire, una piccola schiera di clientes fra gli altri cardinali, e foraggiandoli, pagandoli, permettendo loro di avere una vita decorosa. È una cosa normale. Lo stesso San Carlo Borromeo, un santo, aveva non pochi cardinali a lui legati. Lui era uno fra i cardinali più potenti di tutta la Chiesa, per l'enorme nobiltà e ricchezza della sua famiglia d'origine, e appoggia svariati cardinali che a lui sono debitori e che a lui sono legati, e che lui usa santamente, essendo un santo, anche questo suo rapporto con i suoi clienti lo volge al bene della Chiesa, permettendo in ultima istanza, vedremo il suo tempo come, che venga eletto San Pio V, anziché un papa, che poi vedremo le cose nel dettaglio, in quel momento non era papa adatto ai bisogni della Chiesa. Quindi avere dei clienti era normale. Ovviamente qui ci sono dei confini sottili, delicatissimi, fra simonia e normale rapporto con i clientes. Nel caso di Alessandro VI pare si fosse arrivati effettivamente alla simonia. Simonia vuol dire proprio pagare per ottenere, per comprare un titolo. La simonia è un peccato gravissimo, implica gravissime conseguenze canoniche, gravissime conseguenze morali, è un gravissimo crimine, diciamo così, è una delle tante piaghe, fra le più gravi, anzi, che ha ferito la storia della Chiesa medievale e moderna. Però c'è un confine sottile che è quello fra, diciamo, l'atto simoniaco in senso proprio stretto, violento, puro, dove un tizio paga Caio per avere una carica ecclesiastica, in senso proprio brutale, o il normale rapporto che ogni cardinale dei potentes aveva con i cardinali a lui legati come clientes, diciamo così. E questo confine è un confine sottile, un po' grigio, non così facilmente, diciamo, non così facilmente chiarificabile. Aggiungiamo che moltissime, se non tutte, quasi tutte le elezioni papali erano accompagnate spesso da promesse di concessioni che i candidati facevano al collegio cardinalizio, addirittura a volte si arrivava a veri e propri impegni formali dove si impegnavano a cose che poi spesso dopo le elezioni negavano perché erano contro il diritto della Chiesa. Ad esempio, dopo il Grande Scisma d'Occidente, promesse, capitolazioni elettorali, così le chiamavano, in cui il Papa scelto si impegnava formalmente a, ad esempio, a convocare il concilio ogni tot numero di anni se fosse stato eletto. E in genere poi come primo atto dopo le elezioni ritornava su queste capitolazioni e le annullava. Ma ecco per dire che c'era una zona d'ombra che era ineliminabile in un certo senso, per cui in tutte le trattative o le tensioni, le discussioni che accompagnavano un conclave, si oscillava fra normale rapporto con i propri clientes e invece atto in senso stretto simoniaco. Nel caso di Alessandro VI rimane questo sospetto profondo che ci fosse stato uno scivolamento verso la simonia. E per capirci, von Pastor, dopo aver studiato a fondo le più che 100 buste di incartamenti dell'Archivio Segreto Vaticano, disse chiaramente che non si poteva, come dire, pretendere di difendere e salvare la moralità di Alessandro VI. In effetti, sia sul piano dei peccati contra sextum, sia sul piano della simonia, del rapporto con gli altri cardinali, ci sono gravissime ombre su questo pontefice. Sta di fatto che viene eletto. E il governo di Alessandro VI lo descriveremo, lo affronteremo la prossima volta, perché è un tema vastissimo e capire bene, dominare bene Alessandro VI è molto importante anche sul piano apologetico, perché Se c'è un papa usato da sempre dai nemici della Chiesa, dai protestanti, dai massoni, da tutti coloro che odiano la Chiesa, per appunto attaccare la Chiesa, è il caso più tipico, è proprio Alessandro VI. È uno dei luoghi comuni di attacco alla Chiesa, Inquisizione, Alessandro VI, il Nuovo Mondo, e tutte queste cose qua, ma Alessandro VI è una specie di caposaldo dell'anticlericalismo. E allora è giusto dire la verità, ma al tempo stesso vedere anche le luci, oltre alle ombre, capire bene questo pontificato. Io con ciò mi interrompo perché abbiamo raggiunto la nostra mezz'ora. Riprenderemo Alessandro VI la prossima puntata, fra 2 domeniche. E mi permetto, visto che è mancato Papa Francesco, e fra pochissimo, insomma, inizierà il processo che porterà all'elezione del nuovo pontefice, di sottolineare a tutti voi, cari amici, che il momento della storia della Chiesa è drammatico e è necessario, credo, che tutti noi, tutti coloro che amano la Chiesa, inizino un cammino di preghiera intensissimo e di mortificazione di fioretti perché Dio si degni di darci un Papa santo o almeno un buon Papa. Un Papa cioè che pensi veramente solo al bene della Chiesa, al bene della fede, che torni all'integrità della dottrina, torni a proclamare il Vangelo, non abbia paura di dispiacere al mondo, perché nulla è peggio di un Papa che ama piacere al mondo o teme di dispiacergli. Oggi invece abbiamo bisogno di un Papa Santo che non teme di dispiacere al mondo, perché non si può seguire e servire il Vangelo senza essere perseguitati, senza essere combattuti da un mondo empio e nemico di Cristo. Quindi preghiamo veramente tutti per avere da Dio la grazia immensa di un buon Papa, ma meglio ancora di un Papa santo. Con questo auguro a tutti una santa domenica e vi ringrazio di aver partecipato a questa puntata di Storia della Chiesa. Arrivederci.